posto al sole. Quattro puntate per raccontare la storia di un'etichetta musicale che è stata molto più di un'etichetta musicale, la Motown. A cura di Claudio Agostoni. Quarta puntata, l'altra metà del cielo. Prima di iniziare, un riassunto delle puntate precedenti. Puntate in cui vi abbiamo raccontato la storia dell'ex operaio afroamericano della Ford che inventa un'etichetta discografica per i fratelli neri che però deve piacere anche ai bianchi. Vi abbiamo raccontato del padre prolifico che piazza i figli in una band chiamata Jackson 5. Il problema è che di figli ne ha una decina. Vi abbiamo parlato di Marvin Gaye, The King of Sex and Soul, l'uomo che scrisse la canzone più sexy della storia del soul e che si procurò, per mano del padre, un'eutanasia a base di colpi di Smith & Wesson. Partiamo. Le 5 del pomeriggio. Le nubi spesse erano bordate di rosso e bucavano un cielo piatto, di latte. L'aria era pesante di umidità e un odore selvatico le saliva alle narici. Il tuono borbottava a fragori in lontananza. Era a St. Louis e in lontananza poteva intravedere il grande arco a semicerchio che si innalzava contro il cielo per scavalcare il grande dio Bruno. E il grande dio Bruno era lì ai suoi piedi, che scorreva lento ma inesorabile. E lei guardava il Mississippi, che dolcemente gli raccontava una bella favola, la sua. Quella di una signora nera, nata 80 anni prima a Detroit. Una famiglia in cui si trova a proprio agio, i sabati sera col permesso di andare a ballare insieme alle sue amiche, Florence Ballard e Mary Wilson. I primi flirt con i baci che sapevano di twist e patatine fritte, l'amore per la musica e l'idea di provare a cantare insieme alle due amiche. Cantare per il gusto di farlo, di cantare le solite vecchie canzoni dei neri. The same old song.
Used to be, now it's the same old song.
Anche il fiume ormai le conosce. Sono le solite vecchie canzoni. It's the same old song. Niente di strano. La stupiva invece che il fiume conoscesse la sua storia. Ma poi, specchiandosi fra i barbagli di sole, nelle sue acque limacciose, si rese conto che tutto ciò era naturale. Così come naturale fu il fatto che tanti anni prima lei e le sue amiche furono contattate da un certo Berry Gordy. Era il suo mestiere cercare nuove voci nere per la sua casa discografica, creata per la popolazione nera di Detroit e dell'America. Naturalmente piacquero e qualche mese dopo vennero ingaggiate. Il signor Gordy gli diede un nome e un contratto. Eddie Holland, con il fratello Brian e l'amico Lemon Dozier, scrissero per loro un sacco di canzoni e loro tre iniziarono a lavorare tra dischi, spettacoli, tour e tournée.
Call my name, I'll be there in a hurry. On that you can depend and never worry.
No wind, no wind, no rain,
no rain.
Oh, winter's cold, can't stop me, babe.
Oh, babe,
baby,
baby.
If you're my goal,
oh.
No wind,
no wind,
no rain,
no rain,
can stop me, babe. If you're my
La corrente del Mississippi trascina di tutto, i ricordi tristi e quelli lieti. Tristi, come il giorno in cui Florence disse che era stanca e non ce la faceva più. Una questione di fondo atletico. Non digeriva più le tournée, gli applausi, i viaggi in pullman, e gli hamburger schifosi che vendono lungo le autostrade. Prese un terzo di tutti i guadagni del gruppo e sparì col suo bottino. Ma la corrente portava anche ricordi divertenti, come quella volta in Europa che Diana era andata a vedere Venezia e in un ristorante, mentre mangiava i bigoli in salsa, aveva sentito alla radio una sua canzone cantata da un indigeno locale, non in inglese, ma in quella ridicolissima lingua che era l'italiano. La sua canzone, quella di Diana Ross, si chiamava You Keep Me Hanging On e la cantavano invece così, in italiano.
Non so più cosa fare. Ti amo da impazzire.
Non ci sei.
Torna da me.
C'è tristezza negli occhi miei.
Ho perso l'amore. Non so chi mi aiuta.
A Diana Ross sembrò ad un tratto che la portata del fiume aumentasse all'improvviso e con essa il flusso dei ricordi, il flirt con il signor padrone, la tournée trionfale al Palladium di Londra, lo scioglimento delle Supremes e la sua carriera solista tra canzoni e film. Tutto gli passava davanti veloce, mentre un battello a pale, stracolmo di turisti giapponesi, risaliva il Mississippi, ansimando e tossendo. Il rumore di un ramo spezzato la fece trasalire. Alle sue spalle un ragazzo con una mega radiolona. Dentro la radio la sua voce.
Thank you.
Il ragazzo non guardava lei, guardava il fiume. E il fiume, distrattamente, guardava i giapponesi che sul battello a pale della Grey Line River continuavano a farsi fotografie che una volta stampate dai laboratori Kodak di Tokyo sarebbero diventate scure perché scattate contro sole. Poi il ragazzo si accorse di lei, la scrutò per un attimo e poi a momenti sviene. Recupera un foglietto e porgendoglielo le disse: «Signora Diana, mi fa l'autografo? Qua, sotto questo di Lautaro Martinez». E poi, ottenutolo, scappa senza salutare, lasciando per terra la radio che in coppia col fiume intona una delle più belle canzoni di Diana Ross.
Instinctively, around and around, you're turning me. I say.
State ascoltando Un Posto al Soul, un podcast di Claudio Agostoni dedicato all'etichetta Motown. Quarta puntata, L'altra metà del cielo. Se a 80 anni suonati Diana Ross pare se la passi ancora abbastanza bene, a Mary Wells, un'altra delle regine di casa Motown, la vita ha offerto molto meno. La sua fu una vita di primati e atroci delusioni, culminate con un troppo rapido declino, e dire che è stata lei la prima stella e il primo sex symbol della Motown. Mary Wells era nata a Detroit nel 1943 da una madre che lavorava come domestica e da un padre assente. Crebbe provando sulla sua pelle le scottature del dolore e la disperazione della povertà. Uno dei tre figli di sua madre contrasse la meningite spinale all'età di 2 anni e soffrì di cecità parziale, sordità da un orecchio e paralisi temporanea. A Mary andò meglio. A 10 anni si limitò a contrarre la tubercolosi. Guarita, 12enne, iniziò ad aiutare sua madre nei lavori di pulizia di casa. Il canto era una distrazione, ma anche una passione, e lo coltivò, con poca originalità rispetto ai suoi confratelli neri, nel coro della chiesa locale. Era nata vicino alla Wayne State University, ma non poté mai permettersi di frequentarla, anche se il suo sogno da piccola era di diventare una scienziata. Fortunatamente, 17enne, ebbe la brillante idea di andare da Berry Gordy per proporgli una canzone che lei aveva scritto pensando fosse adattissima alla voce di Jackie Wilson, un cantante che nel 1960 andava alla grandissima. Uno stanco Gordy insistette perché Wells cantasse la canzone davanti a lui. Impressionato, gliela fece subito incidere. Si intitolava, e si intitola, Bye Bye Baby. Well, you know you took my... Thank you. Bye Bye Baby fu un successo. Mary Wells divenne la prima artista donna solista di grande successo della Motown e tra i suoi più accaniti fan si registrarono anche i Beatles, tutti e quattro. Una passione corrisposta, se si pensa che Mary incise più di un brano dei quattro di Liverpool. Uno è quello che abbiamo in sottofondo. Barry Gordy affidò Mary alle cure delle esperte mani di Smokey Robinson, che per lei scrisse My Guy, una canzone che in un passaggio recita, come il francobollo alla lettera, come la piuma all'uccello, noi siamo incollati insieme. Mary Wells, My Guy. L'ultimo singolo in classifica per Mary Wells arrivò nel 1982, arrivò con questo brano, Gigolo, quello che abbiamo in sottofondo, un successo nelle discoteche a stelle e strisce. A seguire arrivarono una serie di sfighe infinite che le crearono dei seri problemi economici. A metà degli anni Ottanta, per risollevarsi, tentò di creare una catena di fast food che smerciavano hot dog. Probabilmente li aprì dove abitavano frotte di vegetariani, perché l'attività non funzionò. A quel tempo sui pacchetti di sigarette non c'era la scritta «Il fumo nuoce gravemente alla salute». E i due pacchetti di sigarette al giorno che Mary fumava dai tempi di My Guy cominciarono a farsi sentire. Fu operata per un cancro alla laringe, ma priva di assistenza medica dovette dar via casa per pagarsi le cure. I trattamenti per la malattia le devastarono la voce, costringendola a lasciare definitivamente la carriera musicale. Vecchi amici della Motown e alcuni colleghi che l'avevano sempre ammirata, tra cui Rod Stewart, Bruce Springsteen, Aretha Franklin e Bonnie Raitt, cercarono di aiutarla economicamente. Ma con certe malattie si gioca una partita che spesso ha il finale segnato. 49enne, Mary Wells staccò la spina che la univa a questo mondo, lasciando orfani 4 figli, ma lasciando anche una traccia profonda nella storia del soul.
Hey girls, you see those boys over there? Well, one of them is mine. He may not be the one who's handsome and tall, but
he's the one I love.
Let me tell you that his looks don't matter at all, because
he's the one I love.
Now you may like the handsomest boy in the lot, and that's all right, but I'll keep the one I've got because
he's the one I love.
Let me tell you, he's the one I love. He may not be the one with the fancy clothes, but
he's the one I love.
He dresses all right, so goodness knows now.
C'è almeno un'altra donna che voglio ricordare in questa puntata dedicata all'altra metà del cielo di casa Motown. Se cercate informazioni su di lei su Wikipedia, state attenti perché è omonima di una anacoreta e scrittrice statunitense di cui, bizzarria della sorte, è coetanea. Entrambe sono nate nel 1941, ma la Martha Reeves che interessa a noi è tutt'altro che anacoreta, anzi, 60 anni fa il mondo era suo. Le bastava una nota per essere riconosciuta. Quando ha inciso una canzone come Dancing in the Street, sei nell'Olimpo del pop. È una canzone che hanno rifatto in tanti, dai Mamas and Papas ai Van Halen, dai The Kinks ai Grateful Dead. 20 anni dopo, rispetto a quando lei l'aveva sfornata, la ripresero anche Mick Jagger e David Bowie.
Ok, Tokyo,
South America,
Australia,
France,
Germany,
UK,
Africa.
Calling out around the world, are you ready for a brand new beat? Summer's here and the time is right. We're dancing in the street, dancing in Chicago, down in New Orleans, in New York City. All we need is music, sweet music.
Quando Mick Jagger e David Bowie ripresero questa canzone, ripeto, 20 anni dopo la pubblicazione originale di Martha Reeves, ecco, questa canzone era ancora un inno. Era stata la canzone simbolo delle marce per i diritti civili del 68. In merito a ciò, Martha Reeves dichiarò: «Per noi era solo una pop song come le altre. Furono le circostanze a trasformarla nella colonna sonora della rivoluzione. Il messaggio era semplice. Deponete le armi, abbandonate l'odio, lasciatevi andare alla musica e ballate. Invece, diventammo più eversive dei rapper di oggi». Da ragazzina, Martha Reeves era una cheerleader che amava la composizione e la musica. Studiò canto e a scuola venne scelta per cantare l'aria di Bach. Partecipò a talent show che possono essere considerati gli antenati di X Factor. Oggi Martha Reeves ha 86 anni. È una sopravvissuta del glorioso Motown Sound. Le sue Vandellas furono la punta di diamante dell'etichetta di Berry Gordy dal 62 al 67. Insieme a Marvelettes, Miracles e Four Tops. erano i nuovi idoli neri che facevano impazzire i bianchi, il definitivo crossover della soul music. In una vecchia intervista, Martha Reeves racconta che, al contrario di altri colleghi di casa Motown, aveva fatto un po' di gavetta. Un giorno, racconta, ero in casa a lavare i piatti, quando alla radio trasmisero Come and Get These Memories. Per poco non svengo. Mi misi a urlare e a saltellare. Mia madre mi rimproverò. Il successo va e viene. A me tutto sembrava inarrestabile. Il giorno dopo ero una star. Molti gli aneddoti della sua vita in casa Motown. La rivalità con Diana Ross, all'epoca in cui le Supremes si contendevano il primato con le sue Vandellas, l'amicizia con Stevie Wonder e la cotta che lei prese per Marvin Gaye. Tra le tante cose che ha fatto nella sua carriera ci sono anche alcune comparsate cinematografiche. Qualcuno la ricorda in una pellicola del 78. Il film è Pornorella, un titolo ingeneroso e, come spesso accade nelle rititolazioni all'italiana, anche fuorviante, a meno che non si voglia intendere una pornografia più metafora, riferita al prodotto in sé, che non al contenuto del film. Forse neanche Martha Reeves se lo ricorda perché era finita in quella pellicola. Sicuramente non si è dimenticata di quella volta, negli anni 60, in cui lei, che è originaria dell'Alabama, si esibì con le Vandellas a Montgomery. All'epoca, racconta Martha, non c'era neanche consentito di dormire negli alberghi del sud. Passavamo la notte nel pulmino. Niente ristoranti, solo popcorn. Ci chiamavano cagne nere oppure cioccolatini. In teatro la polizia pretese di separare i bianchi dai neri con un corridoio salvagente ricavato alla meglio con delle transenne. Quando cantammo Mickey's Monkey, l'entusiasmo divenne incontenibile. Tutti ballavano, le transenne caddero e il pubblico divenne uno solo. Interruppero la musica, ma ormai era troppo tardi. Bianchi e neri si tenevano per mano.
just wanna live each day to love her for what she is. Mary wants to be another movie star.
Anche oggi chiudiamo la puntata di questo podcast dedicato all'etichetta Motown con un brano di un grande musicista di quell'etichetta che è stato poi saccheggiato per dei sample da parte di qualche artista che evidentemente era rimasto impressionato da quel sound. La voce, l'avete riconosciuta, è quella di Stevie Wonder. Con oggi si chiude questo ciclo dedicato a casa Motown e personaggi come Stevie Wonder sono rimasti fuori dal nostro racconto. D'altronde quattro puntate per una realtà come quella della Motown sono poche. Avremo tempo in futuro magari di produrne altre quattro per ascoltare ancora musica e altre storie. Il brano di Stevie Wonder è Superwoman, una canzone in due parti, una canzone che sia nel suono che nella lunghezza fu un cambio di ritmo per Stevie, che stava cercando di stabilire la propria identità al di fuori del suono Motown. Oltre alla sua atmosfera fluttuante, presentava il cantante come una band virtuale, individuale. Ascoltiamocela.
The summer's gone and love cannot be found. Where were you when I needed you last winter, my love? When the winter came, you went further south, parting from love's nest, leaving me in doubt.
Scampoli di questo brano sono finiti in una canzone di Frankie Ocean che 40 anni dopo dell'uscita di Superwoman ha saccheggiato alcuni scampoli, come dicevamo, di questa canzone per la sua Sweet Life. E con Sweet Life si chiude questo podcast. Probabilmente in futuro ci sarà un nuovo ciclo per altri musicisti di casa Motown di cui qua abbiamo parlato troppo poco rispetto a quello che meritano. Un saluto da Claudio Agostoni.
The best song wasn't the single, but you weren't either. Living in Ladera Heights, the Black Beverly Hills, domesticated paradise, palm trees and pools. The water's blue, swallow the pill, keeping it surreal. Whatever you like, whatever feels good, whatever takes your mind tonight, keeping it surreal. not sugar free. My TV ain't HD, that's too real. Grapevine, mango, peaches and lime. Sweet life, sweet life, sweet life. Sweet life, sweet life. Sweet, 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 sweet life. You've had a landscaper and a housekeeper since you were born. The sunshine always kept you warm. So why see the world if you got the beach? Don't know why see the world when you got the beach. The sweet life, the best song wasn't a single. You couldn't turn your radio down. Satellite need a receiver. Can't seem to turn the signal fully off. Transmitting away. You're catching that breeze till you're dead in the grave.
But you're keeping it so real.
Whatever you like. Whatever feels good. Whatever takes your mountain high. Not sugar-free, my TV ain't HD, that's too rare. Grapevines, mango, peaches and lime. A sweet life, a sweet life, a sweet life, yeah. A sweet life, a sweet life, a sweet life. Live and die in the light.
Getting trippier every day. The neighborhood is going apeshit crazy.